Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. 12.000 morti in due settimane, 2.000 secondo il regime. Nelle strade e nelle piazze iraniane si accumulano i corpi di chi protesta contro il caravita e il governo degli Ayatollah, mentre dagli Stati Uniti Donald Trump invita a manifestare e a prendere il controllo delle istituzioni. Stiamo arrivando, ha scritto sul suo social network Truth, annunciando anche dazi aggiuntivi del 25% per tutti i paesi che commerciano con Teheran. Il TAR del Lazio riceve il primo dei ricorsi già annunciati contro la data del referendum sulla riforma della giustizia, al momento fissato per il 22 e 23 marzo. Intanto le quattro regioni, guidate dal centro-sinistra, protestano per il commissariamento imposto dal governo sulla mancata chiusura di alcune scuole come previsto dai tagli stabiliti nei mesi scorsi, mentre la cronaca ci porta prima in provincia di Monza, dove una 31enne è stata accoltellata dall'ex, poi ancora a Colleferro, vicino a Roma, dove invece un operaio di 40 anni è morto nel pomeriggio schiacciato dal trasformatore di 50 quintali che stava spostando con un muletto. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo martedì 13 gennaio 2026. Allora partiamo dall'Iran. Mentre internet nel paese resta oscurato, grazie a collegamenti di fortuna e alle testimonianze diffuse dalla diaspora, inizia a emergere la dimensione del massacro commesso nei giorni scorsi. La repressione potrebbe aver provocato addirittura 12.000 morti, questo secondo la stima di una TV iraniana con sede a Londra. Sono numeri che però resta impossibile verificare. Un funzionario del governo di Teheran nel frattempo ha riferito a Reuters una cifra molto più bassa, ma comunque altrettanto impressionante, ovvero 2.000 vittime. Ce ne parla Farian Sabai.
Secondo Iran Human Rights, un'organizzazione non governativa con sede in Norvegia, i morti sarebbero 734, ma questi dati arrivano da meno della metà delle province dell'Iran e da meno del 10% degli ospedali. Le fonti ufficiali parlano di 2.000 morti, l'emittente dell'opposizione Iran International con sede a Londra cita addirittura 12.000 morti, altre fonti 20.000. Ci vorrà tempo prima di avere un ordine di grandezza dello spargimento di sangue. Intanto in Iran il blackout di internet continua. Chi riesce a fare qualche chiamata all'estero racconta di morti e distruzione, palazzi e moschee dati alle fiamme. È stato un massacro a riflettori spenti. Oltre ai morti e feriti, migliaia di persone sono state arrestate. Domani un dimostrante sarà impiccato. Si chiama Erfan Soltani, ha 26 anni ed era stato arrestato giovedì, condannato a morte in un processo lampo. Intanto il presidente americano Donald Trump promette di aiutare gli iraniani, ma le sue promesse fanno paura perché pare abbia intenzione di bombardare ancora l'Iran. In tutto questo l'Unione Europea condanna le violenze, ma gioca la carta della prudenza perché nelle carceri iraniane ci sono ancora numerosi ostaggi europei. Per Popolare Network, Farian Sabai.
Questo è quello che accade dentro l'Iran. Veniamo però anche al lato americano, perché per oggi era annunciata una riunione tra Donald Trump e i vertici militari statunitensi, con in agenda la decisione su un eventuale intervento armato. Ma nel corso della serata Donald Trump ha fatto sapere che non avrebbe partecipato a questa riunione. Il presidente ha poi scritto sul suo social network Truth dicendo: andate avanti, prendete il controllo delle istituzioni, l'aiuto sta arrivando. Il punto con Michele Migone.
L'invito ai manifestanti iraniani a continuare a protestare, a prendere controllo delle istituzioni, la promessa di un prossimo aiuto da parte degli Stati Uniti sono inequivocabili, così come l'annuncio della cancellazione dell'incontro con gli emissari del regime degli Ayatollah. Significa che non ci saranno trattative fino a quando, specifica Trump, non verrà fermata la sanguinosa repressione. Nel suo complesso messaggio però non spiega del tutto quali siano le sue reali intenzioni, ma una cosa è chiara, l'Iran è ora in cima alla sua agenda. In giornata il presidente avrà delle riunioni con i suoi consiglieri sulle opzioni da utilizzare contro la Repubblica Islamica. Si va da una richiesta a Elon Musk di potenziare la rete di Starlink per permettere un coordinamento tra i manifestanti e interrompere il blackout imposto dalle autorità di Teheran, a un cyberattack che metta in ginocchio la struttura del regime, a un attacco aereo contro le caserme dell'esercito e dei guardiani della rivoluzione e contro gli arsenali missilistici iraniani, al bombardamento infine dei siti nucleari che sono in via di ricostruzione dopo la guerra del giugno scorso. Secondo fonti vicine alla Casa Bianca, una decisione verrà presa presto e l'attacco potrebbe esserci nel giro di qualche giorno. C'è molta incertezza su cosa potrebbe accadere. Secondo gli esperti, il dispositivo di difesa militare USA nella zona non sarebbe ancora pronto nel caso di una risposta iraniana, ed è per questo che si pensa a un attacco cyber. L'obiettivo finale dell'intervento americano non è stato esplicitato, ma è evidente che Trump ritiene che un blitz militare possa concorrere alla caduta del regime. Per lui non si tratta di esportare democrazia, come Venezuela ha insegnato, e come nel caso di Caracas, anche qui alla fine il tema sembra essere il petrolio e un nuovo disegno degli equilibri di un'area strategica come il Medio Oriente. Se per la Cina perdere il petrolio venezuelano è stato un discreto colpo, perdere quello iraniano sarebbe un colpo molto più duro.
In attesa di sviluppi, e forse più guardando a Pechino che a Teheran, Donald Trump ha anche annunciato dazi aggiuntivi al 25% per tutti i paesi che commerciano con l'Iran. Sentiamo Gabriele Battaglia.
Pur avendo ridotto negli ultimi anni le importazioni di merci dall'Iran, la Cina movimenta circa il 77% del petrolio iraniano e sarebbe quindi il principale destinatario delle nuove tariffe del 25% minacciate da Trump contro tutti i paesi che commerciano con Teheran, tra cui si annoverano anche l'India, il Giappone e la Corea del Sud, giusto per dirne tre. Dopo la fine della guerra commerciale sancita dall'accordo del novembre scorso, le tariffe statunitensi sulle merci cinesi si attestano attualmente sul 47%, mentre quelle reciproche cinesi stanno sul 32%. Ciò nonostante il disavanzo commerciale e l'indebitamento statunitense hanno continuato a crescere nei mesi successivi. Proprio il fatto che Trump si sentì allora costretto a trattare, unitamente al fatto che la Cina sta sempre più diversificando gli sbocchi per le proprie esportazioni in via precauzionale, induce Pechino a ritenere che rispondere colpo su colpo sia comunque la strategia vincente. Quindi sono giunte a stretto giro le reazioni ufficiali, prima dell'ambasciata cinese a Washington, poi del Ministero degli Esteri. Il concetto è: la Cina prenderà tutte le misure necessarie per salvaguardare i suoi legittimi diritti e interessi. Ergo, si ricomincerebbe con tariffe contro tariffe. La retorica è quella ormai consueta fin dallo scoppio della guerra commerciale durante la prima amministrazione Trump. Le guerre tariffarie e commerciali non hanno vincitori. Il protezionismo danneggia gli interessi di tutti, dice Pechino, che ormai da anni gioca il ruolo del paese che più sostiene il libero commercio.
A Gaza nel frattempo si continua a morire di freddo, fame e vento. Una nuova perturbazione sta infatti interessando la zona, porta pioggia e un forte calo delle temperature. L'ingresso nella striscia di materiali impermeabili e da costruzione resta precluso. Diverse persone, tra cui un bambino di un anno, oggi sono morte di ipotermia. Altre 5 vittime si registrano nel crollo di palazzi bombardati, sì, nei mesi scorsi, ma adesso sferzati dal vento. Nelle prossime ore è atteso anche l'annuncio di Donald Trump sulla composizione del board di pace per Gaza, di cui l'Italia tra l'altro dovrebbe fare parte, che dovrebbe riunirsi per la prima volta nei prossimi giorni in Svizzera. Si tratta dell'organismo che dovrebbe prendere il controllo della striscia dopo il disarmo di Hamas, questo se e quando inizierà mai la fase 2 del piano Trump. Ma con quali tempi? Lo abbiamo chiesto ad Eric Salerno, giornalista e scrittore, esperto di Medio Oriente.
Può succedere di tutto in questo momento, si rinvia ancora, si aspetta, si cerca di capire se ci sarà un attacco degli Stati Uniti all'Iran, se ci sarà un dialogo. La stampa israeliana parla di nuove espansioni della zona di sicurezza che si è creata per entrare ancora di più nella città di Gaza City. E questo da una parte è psicologico per fare pressione su Hamas e sugli altri. Dall'altra parte può essere la realtà di quello che intendono fare. Con gli Stati Uniti impegnati su molte fronti non è chiaro che cosa farà con Israele. Certo, stanno negoziando al Cairo, sappiamo che ci sono degli stati che non piacciono a Israele come la Turchia, però fino adesso ci sono tanti nomi, tante possibilità, ma nessuna certezza.
Veniamo adesso ai fatti italiani, perché è stato depositato un primo ricorso urgente al TAR del Lazio contro la data del 22 e 23 marzo che il governo ha scelto per il referendum sulla riforma della giustizia. Si chiede la sospensione cautelare della delibera del Consiglio dei Ministri arrivata senza aspettare i 3 mesi dalla pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale, termine questo entro il quale può essere chiesta la consultazione popolare. Il ricorso è stato depositato proprio dai promotori della raccolta di firme attualmente in corso, che nel frattempo ha superato le 380.000 adesioni a 18 giorni ormai dal termine per raggiungere quota 500.000. Abbiamo avvertito di questo il Presidente della Repubblica, ha detto il portavoce Carlo Guglielmi. Lo sentiamo, ecco quello che ha detto al nostro microfono.
di anticipo che abbiamo appena ricevuto la fissazione dell'udienza per il 27 gennaio. Si è posto ovviamente altre volte nella storia costituzionale il fatto che c'è sia una richiesta dei parlamentari, che ovviamente richiede di poche ore, sia una richiesta popolare in corso, ma ogni volta ha prevalso un'interpretazione costituzionalmente conforme, e dato che la Costituzione ci consente 3 mesi per raccogliere, nessun governo si è azzardato a dire la Costituzione non vale. Questa è la prima volta che qualcuno lo afferma. E quindi noi non abbiamo idea di quello che succederà. Credo neanche il governo, forse neanche il TAR, che ci dovrà ragionare. Quindi siamo tutti curiosi e interessati per vedere quello che succede. Stiamo parlando di un'inibitoria, quindi di una decisione molto, 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 molto rapida.
Senta, voi avete scritto al Presidente della Repubblica.
Non gli abbiamo chiesto nessun intervento, non gli abbiamo chiesto un incontro, non l'abbiamo provato a influenzare in alcun modo, non abbiamo neanche indirettamente invocato una moral suasion, come si suol dire. Abbiamo ritenuto solo opportuno che lui fosse informato da noi.
Protestano i presidenti delle 4 regioni di centrosinistra, Umbria, Toscana, Emilia-Romagna e Sardegna, che il governo ha commissariato per il cosiddetto dimensionamento dei plessi scolastici, ovvero per non aver chiuso delle scuole sul territorio come invece previsto dai tagli del governo Draghi prima e poi incrementati dal governo Meloni. Sentiamo allora il presidente dell'Emilia-Romagna, Michele De Pascale.
Perché il governo Meloni ci chiede di tagliarne altre 17. Ho chiesto conto del perché di questo ulteriore taglio e non ho ricevuto risposte. Quindi, diciamo, il principio non lo condivido. Il riparto è iniquo, non mi si può chiedere di mettere, diciamo, la mia firma su una scelta di questo tipo. Vuole penalizzare la scuola dell'Emilia Romagna? Si deve assumere la responsabilità di farlo. Non può scaricarne la colpa su nessun altro. Non può essere che lo Stato fa scelte politiche non condivisibili, applica criteri iniqui e poi la responsabilità se la deve assumere qualcun altro. Ognuno si deve assumere le sue responsabilità. Oggi il ministro Valditara le ha rivendicate dicendo che è giusto fare questo taglio. Penso che sarà ben contento di operarlo personalmente. Con danni notevoli per il territorio. Quindi andrà a creare scuole molto grandi, troppo grandi, e a privare, diciamo, il sistema scolastico della nostra regione di un radicamento che era già ai minimi della tollerabilità.
E questo significa per ragazze e ragazzi che magari abitano le aree appenniniche interne, magari dove fare viaggi molto lunghi per andare a scuola, poi trovarsi in classi, insomma, più grandi.
Perdere di radicamento, nel senso che un dirigente scolastico, un consiglio d'istituto, un collegio docenti è inserito in una comunità, vive quella comunità.
I sindacati dei tassisti rivendicano una piena adesione allo sciopero nazionale indetto da praticamente tutte le sigle sindacali contro la deregolamentazione del settore e per chiedere regole certe per le piattaforme che operano. A Roma, a Montecitorio, sono state fatte scoppiare anche alcune bombe carta. Il servizio è praticamente fermo in tutto il paese. Ora le istituzioni competenti ascoltino le richieste che vengono dai lavoratori del settore, si legge questo in una nota scritta. Il ministro dei trasporti, Matteo Salvini, ha convocato i sindacati per domani pomeriggio. E veniamo adesso alla cronaca. Una donna di 31 anni è stata ferita gravemente a coltellate da un uomo di 43 con cui ha avuto una relazione in casa sua a Muggio, in provincia di Monza. Questo è accaduto intorno alle 18. Soccorsa al momento e ricoverata in prognosi riservata all'ospedale San Gerardo di Monza. L'uomo è stato arrestato per tentato omicidio. Sarebbe stato lui stesso a presentarsi ai carabinieri della provinciale e dunque ad autodenunciarsi. A Colleferro, invece, in provincia di Roma, un operaio di 40 anni è morto schiacciato da un trasformatore di 50 quintali mentre ne effettuava lo spostamento con il muletto. È successo intorno alle 14 in una ditta nella zona industriale. Durante la manovra, per cause che ora dovranno essere chiarite, il carico lo ha travolto. Gli accertamenti dovranno verificare il rispetto delle norme di sicurezza, che sono molto rigide nella movimentazione di manufatti di questo genere. Parliamo anche di ex Ilva, perché all'indomani della morte di un operaio a causa dell'incuria delle strutture ci sono ancora problemi di sicurezza all'interno dell'acciaieria, mentre l'amministrazione straordinaria fa causa direttamente ad ArcelorMittal. Da Taranto sentiamo la nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
La notizia pubblicata sul Financial Times stamattina è stata confermata dal ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso. La richiesta di risarcimento al colosso franco-indiano ArcelorMittal, vecchio gestore di Ilva, ammonta a 7 miliardi di euro per danni che sembra, ha detto Urso, siano stati arrecati in modo volontario. Gli squilibri finanziari in cui versa oggi il gruppo italiano dell'acciaio sarebbero dunque il risultato di una strategia deliberata e precisa, secondo le memorie presentate dai commissari, volta a trasferire sistematicamente risorse finanziarie da Ilva ad ArcelorMittal. Capital, che ha gestito il gruppo dal 2018 al 2024, poi sostituito in amministrazione straordinaria dal governo con Acciaierie d'Italia, manovra che il colosso con sede in Lussemburgo ha da sempre ritenuto illegittima, tanto da presentare nel luglio scorso un arbitrato internazionale contro l'Italia a Washington in base all'Energy Charter Treaty. Si prefigura dunque uno scontro pesante, mentre i sindacati denunciano che a poche ore dalla morte dell'operaio Claudio Salamida si sono verificate ben due fughe di gas dall'altoforno numero 2 dello stabilimento tarantino, una alle 23:40 e l'altra durante la notte, particolarmente pericolose perché in odore. Immediatamente sono stati allontanati tutti i lavoratori dell'area in uno stabilimento che semina morte e viene tenuto in vita perché considerato strategico. La Commissione Industria del Senato ha dato il via libera oggi pomeriggio al possibile finanziamento fino a 149 milioni a favore di Ilva SpA per consentire la prosecuzione dell'attività produttiva. Sempre il 30 gennaio prossimo non sarà ceduto a eventuali compratori. Questa settimana dovrebbero partire le trattative col fondo speculativo Flux Group, che avrà evidentemente, viste le ultime notizie, di che trincerarsi dietro le sue proposte non certo lusinghiere per l'acquisto dell'intero gruppo.
Di salutarvi lo sport con gli ottavi di Coppa Italia, partita secca tra Roma e Torino. Nella capitale al momento è 2-2 quando mancano circa 3 minuti più recupero alla fine. Se i tempi regolamentari si dovessero chiudere sul pareggio, si andrà avanti con i supplementari e gli eventuali rigori. La vincente di questa sera sfiderà l'Inter ai quarti. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6:30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastasi.